Fratello Giuseppe, ti leggo un messaggio che abbiamo ricevuto da parte di una sorella. Te lo leggo senza fare il nome. Un messaggio delicato.
Beh, io conosco il nome.
Sì, tu lo conosci il nome.
Posso dirlo?
No.
Sorella dolce, benedetta dal Signore. Okay, perché non posso dirlo?
Sì, puoi dirlo, sì, va bene.
Vabbè, quindi sorella dolce, benedetta.
Se gli dai questo nome,
amiamo,
sì.
Preghiamo per te e gloria a Dio e grazie per scrivere. Allora,
amen,
qualcosa
amen.
Di che può essere buona per tutti, Angelina?
Sì, perché questa sorella ha avuto un attacco durante la notte.
Sì, perdonateci se leggiamo un po', a volte facciamo anche il bucato in pubblico, però non facciamo i nomi. Però abbiate pazienza. E qui dobbiamo usare, diciamo, le testimonianze, quello che il diavolo fa, le vittorie di Gesù contro di lui, usarle per la gloria di Dio, per aiutare i fratelli come me, per esempio, che hanno bisogno di imparare da queste cose.
Sì.
Va bene?
No, ma si applica a tanti di noi, perché pochi giorni fa un'altra sorella ci ha scritto che non può dormire, tutta la notte non poteva respirare, e ci ha scritto: durante la notte pregate per me, ho questi attacchi dal diavolo. Poi due giorni fa quest'altra sorella che vi leggo adesso, anche lei dice: sono terribilmente attaccata dalle ore 11 di sera fino adesso, che sono le 4:30 del mattino. Ci sono spiriti che vengono e camminano per tutta la mia stanza e sui muri. Vengono sul mio letto e cercano di entrare, perché li vedo che stanno fuori e fluttuano nell'aria fuori dalla finestra. Non ce la faccio più, sono stanca, morta, ho provato di tutto. Per di più ho continua visione di persone che mi maledicono. Appena chiudo gli occhi e sono in tanti. E quindi alle 4 del mattino, 4:30, ci ha scritto chiedendo preghiera.
Che poi ci ha detto è rimasta sveglia fino alle 6:30 poi.
Fino alle 6:30, sì, pregando, abbiamo pregato anche noi, abbiamo comunicato con lei diverse volte e alla fine, alle 6 del mattino, ha detto che gli attacchi sono spariti, ha avuto una bella visione. E poi si è addormentata fino alle 1 del pomeriggio. Ha dormito bene.
Sì, mi ricordo, ci siamo fermati tutti immediatamente in comunità, abbiamo pregato, ha scacciato il diavolo e più di una volta abbiamo ripetutamente.
Quindi questo è solo un esempio, però come ti dicevo ci sono altre persone che ci hanno scritto durante la notte: pregate, è urgente, non posso dormire, sono attaccata. E volevamo dare un messaggio per tutti questi fratelli: cosa fare quando sono attaccati?
E Gesù, e cosa fare? Bisogna seguire Gesù, bisogna andare da Gesù, bisogna proclamare Gesù. E cioè è un po' come quando, sai, Dio ha detto a Geremia: la mia parola non è come un martello, una mazza che rompe la pietra, che rompe tutto. Cioè la parola di Gesù è un martello, una mazza. Cosa fare? È semplicemente prendere la mazza e lavorare sulla testa del diavolo, va bene? E non solo un colpo, perché il diavolo è duro d'orecchi, devi spiegargli le cose per bene, va bene? Quindi prendere la parola come una mazza, come una spada, e sbattergliela in testa, va bene, finché se ne va. A volte ci vogliono qualche secondo, qualche minuto, qualche ora, quello dipende dalla fede di ciascuno. Dobbiamo avere la fede che quando preghiamo è fatto, va bene? Io non ci riesco ogni volta, va bene, a guarire sempre, sarebbe bello, però di solito se la persona mette il cuore, sì, ci sono, avvengono guarigioni istantanee, liberazioni immediate.
E se a volte sembra che questa strategia non funziona? Cioè, voglio dire che questa sorella in specifico, lei spesso ha combattuto con il diavolo, ha usato l'autorità della parola e il diavolo è andato via. Però questa notte ore e ore di lotta, ha detto che alla fine era stanca, quasi senza speranza, e cominciava a chiedersi: ma ho peccato io e forse per questo non ho più autorità sui demoni? Quindi a un certo punto, quando vedi che il diavolo non molla, ti chiedi: ho perso l'autorità, cosa succede? Perché prima funzionava questo tipo di preghiera e adesso no.
Ma guarda, quando io non vedo guarigioni, mi prendo, cioè un peccato c'è sempre, se non altro il peccato di mancanza di fede, il peccato di incredulità, il peccato del dubbio, il peccato di mancanza del cuore pieno. Giacomo 1 dice: non pensi quell'uomo che è doppio d'animo, cioè mezzo cuore, di ricevere niente dal Signore, riceverà niente. Che chi è doppio d'animo è come uno sbatucchiato dalle onde, destra e sinistra, non pensi quell'uomo di ricevere niente, essendo uomo d'animo doppio. Quindi io, te, chiunque, siamo uomini e donne naturalmente, quando diciamo uomini e fratelli significa anche le donne, di animo doppio. Matteo 6:24, non si può servire due padroni, o di uno ami l'altro oppure servi uno e non servi l'altro. Matteo 6:24, va bene. Il mezzo cuore è una ricetta di per il disastro. Vuoi fallire? C'è un segreto, mezzo cuore. Sicuramente divorzierai, sicuramente fallirai nel Signore. Sicuramente nel mondo il mezzo cuore è un pregio, perché a mezzo cuore puoi tradire l'amico, imbrogliare gli altri, puoi essere ipocrita e progredisci nel regno del diavolo. Nel regno di Dio no, caro. Il regno di Dio, se a mezzo cuore, è ricetta di fallimento. Va bene, è la formula per fallire, mezzo cuore. Per questo Gesù ha detto chiaro, Matteo 13, che il seme viene seminato e produce 30, 60, 90 e 100%. Dipende. Uno riceve la salvezza, il battesimo dello Spirito Santo, le lingue e tutto, e poi si siede in panca e scalda le panche e profetizza alla panca o con l'altro addormentato al fianco. Chiese sonnambole, cerchiamo di non essere di queste chiese, grazie a Dio per le chiese buone, amen.
Sì, io credo che quando uno è attaccato dal diavolo in questo modo, certo che prega con tutto il cuore perché vuole essere liberato subito, però è possibile che i peccati ci rubano l'autorità che abbiamo sopra i demoni?
No, non è possibile, non è possibile. No, tu puoi essere un peccatore, va bene, come per esempio Sansone, andava a avere sesso con le donne pagane e l'unzione era ancora su di lui.
Ah, come Sansone.
Appunto, Sansone era una debolezza che aveva, però cosa è successo? Quando però ha rinnegato la sua chiamata di nazireato, cioè non doveva tagliare i capelli, e l'ha rivelato a questa Delilah, come si dice in italiano? Dalila.
Dalila, sì.
Ha rivelato il suo segreto. E allora cosa è successo? La Bibbia dice che Sansone non se n'è accorto che l'unzione se n'era andata. Quindi l'unzione non è che ti senti elettrizzato oppure no, no, l'unzione non l'avverte l'unzione. Tu non avverti l'unzione di guarire, di liberare dei demoni. Dice oggi di andare a liberare una persona dai demoni, adesso mi sento tutto elettrico. No, non è così la storia.
No, di solito no.
Il contrario.
Sì.
Quando vuoi evangelizzare, voi potete testimoniare, non esiste uno che vuoi evangelizzare che prima di andare non si sente abbattuto, non si sente triste, non si sente depresso, non si sente che non vorrebbe andare. Perché? Infatti a volte chiede al Signore, ma come io... più grande giorno di evangelizzare, adesso tutto un tratto ho questi attacchi. E Gesù mi ha detto esattamente, è il diavolo che ti attacca. Sono attacchi del diavolo.
Sì,
il più grande eroe dal mondo, il più grande potente combattente, quando va nella battaglia, il diavolo gli spara, il nemico lo attacca, gli tirano pietre, gli spara, e ti senti attaccato. E dici, oh, veramente devo andare avanti, devi andare avanti. Quindi è giusto che ti senti così, perché se non ti sentissi così vuol dire che il diavolo non sta attaccando. Se il diavolo non ti sta attaccando è perché sei un pistola, sei un buon a nulla. Invece bisogna sentirsi attaccati.
E allora la unzione e l'autorità sopra i demoni e le malattie funziona anche se uno è nel peccato?
Sì, questo non vuol dire, adesso qualcuno dirà, Giuseppe incoraggia il peccato, non incoraggia il peccato. Quello che sto cercando di dire è che dovete uscire dal peccato più presto, ma nel frattempo non aspettate che tutti i pianeti siano allineati. Ah. Vai all'attacco, vai a evangelizzare, vai a guarire, comincia ad amare il Signore, comincia ad amare Gesù quando sei fuori dal peccato, e non puoi. Non puoi amare Gesù, benedire il Signore, invocarlo, cercarlo, avviarti verso la santità dopo che esci dal peccato. Cioè sarebbe come dire che uno deve andare da Gesù e chiedere la salvezza dopo che è santo, dopo che è pulito dall'acqua spirituale, dopo che è salvato. Non è possibile. uno va a cercare la salvezza mentre è un disgraziato, un perduto, un posseduto, un ammalato, uno che è dannato. Solo così può andare a ricevere la salvezza. E tu, da uno che non merita e che merita l'inferno, meritevole d'inferno, vai da Gesù. Gesù ti guarda e secondo certe religioni dovrebbe dire: no, tu non sei degno che io ti salvo. Non vedi, sei adultero, sei un peccatore, sei un disgraziato, sei uno, vedi come tratti la moglie, e non ti meriti che io ti salvo. È così che dice Gesù?
No,
Gesù dice: venite a me voi stanchi e carichi e disgraziati e senza speranza, Matteo 11:28. Venite a me voi siete stanchi, oppressi, derelitti, naufragati, naufragi, depressi, scoraggiati, che pensate al suicidio.
Sì.
Venite a me.
Amen.
Ma io ho pregato già 10 volte, 10 anni che prego e Dio non mi ascolta. No, è che tu preghi a mezzo cuore. E come si fa a pregare a mezzo cuore? Adesso te lo dico. Come fa questa sorella a uscire dalle sue disgrazie? Ora, perdonate se io, questa sorella mi perdonerà, come vedi, privacy, non faccio il tuo nome.
Sì, sì, sì.
Va bene, non ti sentire male. Perdonate, devo usare, come nel Vangelo, come nella Bibbia, i tuoi difetti, i tuoi peccati, i miei, i nostri, per aiutare gli altri. Va bene?
Sì, sì, sì.
Nella Bibbia ci sono scritte non solo gli atti degli apostoli, le disgrazie degli apostoli, i difetti, i peccati degli apostoli, le liti. Atti 15, la lite tra Paolo e Barnaba, Galati 2, le liti tra Pietro e Paolo. Perché ha registrato questi disastri? Davide con Batseba, non era meglio silenzio, coprire, ragazzi? Non è politicamente corretto, è meglio dire che Davide era in gamba, ciao, finita, morta là. E no, invece no, Davide era un disgraziato. Il messaggio qual è? Oh, che bello, è andato con Batseba. No, il messaggio è: guarda come Dio l'ha perdonato perché si è pentito. Guarda come ha abbandonato il peccato e non c'è più ritornato perché amava il Signore. Questo è il messaggio. E questo è il messaggio più incoraggiante. Che incoraggiamento c'è? Sansone va, butta giù il tempio, Sansone uccide un leone, Sansone sradica la porta della città, se la mette a spalla con una ganascia, una mandibola di asino, uccide 1000 filistei. Che incoraggiamento c'è? Sì, è ispirante, certo, okay. Oh, Superman. Ma che imparo io? Zero imparo. Però imparo da Paolo che dice a Romani 7: sono buono a nulla, uno stracivendolo, i peccati che non voglio fare, quelli faccio. Ma chi mi libererà? Do lodi a Dio.
Amen, amen, amen.
Davide è un disastro, ma Davide si incoraggiò nel Signore. Se ne andò a combattere a fianco dei Filistei, non so cosa accidenti stava programmando di fare, va a combattere con i Filistei. Ma sei impazzito? Ma togliti di torno! Salta sul tuo cavallo, mulo, asino e scappa. Cosa vai con i Filistei a combattere contro Israele? Infatti quando torna gli hanno portato le donne, le amanti, le concubine e tutto, i bambini, tutto. Allora tutti lì hanno pianto finché non c'erano più lacrime. Cos'era? Primo Samuele 29:30, verso lì. E i suoi fedeli, fedelissimi, gli uomini potenti di Davide, fa: adesso lo lapidiamo a Davide, è colpa sua. E Davide cosa ha fatto? Si è incoraggiato nel Signore.
Amen.
La moglie è sparita, le concubine anche, i figli anche, tutti anche, e lui si incoraggia nel Signore. Questo per me è valido. Questo è un uomo di Dio che si incoraggia nel Signore.
Quello che hai detto, che la unzione è sempre lì anche se sei nel peccato. Romani 11:29 dice: i doni, la vocazione di Dio sono senza pentimento. E anche l'esempio che hai detto, Paolo, Barnaba hanno litigato, però Paolo continuava a fare miracoli, continuava a essere unto del Signore per il lavoro che il Signore l'ha chiamato. Allora anche se ha fatto c'è stato litigare, è un peccato, non è...
Assolutamente, però vale deve sottomettersi al pastore. Il pastore, caro mio, il pastore, qualunque chiesa, parla di chiese buone, che ce ne sono, il pastore che tutte le settimane deve guidare un branco di pecore, che a volte sembrano più capre che pecore, va bene? E mormoratori, eccetera, e certamente che farà sbagli. È come tu, mormoratore, mormori tutti i giorni, il pastore non può sbagliare. Il pastore ex cattedra, lui la parola di Dio infallibile, c'è il papa numero uno al Vaticano, il mio pastore è il papa numero due, infallibile. Oh, ha sbagliato, ha fatto un peccato, lapidiamolo. Ma state zitto, ma guardate allo specchio. Se il pastore si pente, lo perdono. Io sono l'unico pastore al mondo che non sbaglia. Capito? Sto scherzando,
E questo mostra che anche Paolo aveva quella lite, continuava a essere usato per il Signore, fare miracoli, predicare il Vangelo. Io penso che il
diavolo Pietro, viene, in Galati capitolo 2 Pietro ha sbagliato in pieno, un peccato di ipocrisia, Paolo lo corregge, Galati 2, e Pietro continua a essere usato, uno dei più grandi della prima chiesa.
E penso che il diavolo quello che viene e ci condanna e ci he discourages us.
Ci scoraggia,
vedi hai peccato, adesso Dio non ti può usare. Allora noi ci fermiamo, molliamo. Per quello non dobbiamo andare per i nostri sentimenti o
peccato. Sì, il diavolo viene e ti dice: non stai camminando in santità. Ti paga il diavolo e gli interessa che sei santo. Ma sì, te lo dice: non sei troppo santo.
Allora molla.
Guarda, hai guardato quella donna più di un secondo e mezzo. Sì, però non è che no, non ti meriti il paradiso. Dio non può usare uno come te, un disgraziatone. Dio c'ha solo disgraziatoni da usare, disgraziatoni pentiti. Ecco. Cioè il popolo di Dio è diviso in due categorie, i disgraziati normali e i disgraziati doppi.
È vero.
Capisci?
Allora fai il peccato, ti penti e continui a predicare il Vangelo, guarire i malati, continui nella unzione che Dio non ti ha tolta, non ti toglie lo Spirito Santo e non ti toglie neanche l'unzione. Continua, non per sentimenti, non per quello che vedi, ho fatto questo, ho fatto quell'altro, continua per fede.
Non per perfezione. Se aspetti che sei santissimo, il grande parlatore di lingue, stralingue e ultralingue, lingue supersoniche, il grande pentecostale, battista, pento, batto, cattolico, mormonico, Geova, quello che ti pare, il perfetto con la cravatta perfettissima stirata da Deborah. Deborah mai stira le cravatte? Perché Deborah mai mi stira le cravatte?
Perché tu non usi la cravatta?
Perché a me le cravatte mi sembra un nodo scorsoio. Devo proprio metterlo quando vado in una chiesa dei nodi scorsoi. E allora, però, se andassi a chiesa tutti i giovani, ti ricordi? Guardate i giovani, ah, che bello, ha detto.
Sì,
me la sono tolta,
sì,
l'ho buttata su un tavolo.
Sì.
Tutti a ridere. Fino a...
Allora, senti, la cosa
casa,
è che avete detto Dora e tu, che se uno ha fatto un peccato, ti penti e poi vai a fare guarigioni e liberazione.
Perfetto.
E se io faccio un peccato e subito mi trovo davanti una persona malata e non posso dire scusami, devo andare a pentirmi e poi torno e prego per te.
Aspetta, vado a prendere l'olio, ci vuole magari 3 giorni e mezzo.
O forse neanche mi sono accorta che ho fatto un peccato e davanti alla persona malata vorrei pregare. Io credo che è una cosa che dobbiamo pensare bene, è che se io credo che i miei peccati mi bloccano, non posso pregare per guarigioni e liberazioni, significa che io metto la mia fede in me, che io devo fare quella guarigione.
Nella tua santità.
E per via dei miei peccati non posso fare guarigioni.
Ecco.
Quindi la guarigione non viene fatta da Gesù, io devo farla.
Non è la nostra santità, è il nostro camminare in santità, cosa che dobbiamo, ma se aspettiamo quello... Chi è santo abbastanza da meritare di fare liberazioni, guarigioni, dare la salvezza?
Chi è santo
di questa cosa?
Nessuno.
No, siamo dei disgraziati con filtro e senza filtro, semplici e doppi. Nel frattempo andare avanti. Chi mi libererà da questo corpo di morte? Diceva uno in gamba, Romani capitolo 7. Ringrazio Gesù Cristo. Cioè Paolo non aspettava di essere super Paolo, super santo, super spirito. No, andava con tutti gli sbagli.
Allora questa sorella ha detto: ho forse fatto qualche peccato e per questo non posso ricevere la liberazione? E la risposta è: anche se hai fatto un peccato, quando tu preghi per liberazione, l'autorità di Gesù funziona perché viene da Gesù, non da te. Non dipende da te fare guarigioni, non sei tu che fai questi miracoli, è Gesù dentro di te che li fa. Quindi l'autorità funziona e tu certo ti devi pentire dei peccati, però non basarti su di te, sulle tue opere.
Sì, è che se aspettiamo che i pianeti sono tutti in riga, la luna in una certa posizione, e buonanotte, questa come si dice, astrologia si dice, no? Cos'è? stregoneria.
Sì.
No,
sì,
astronomia sì, sì. È la scienza, mi confondo sempre. Astronomia è la scienza, astrologia è il diavolo che imita, va bene?
Perché?
Cioè, è Dio che ha creato la luna, infatti i contadini seminano quando la luna cresce, eccetera. La luna determina le maree. Insomma, Dio ha detto in Genesi, ha creato le stelle per segni e tutto. Il pianeta della Terra fa un certo movimento, ho letto una cosa scientifica, perché c'è una stella, non so quanti milioni di anni luce di distanza, va bene? Quante migliaia di, non lo so, dimentico se migliaia, milioni di anni luce sarà migliaia, c'è una stella, migliaia di anni luce, che causa la Terra di fare uno spostamento. Cioè, ora entra il diavolo e fa l'astrologia, dice: ah, ok, Dio ha creato il corpo, adesso io lo faccio ammalare. Dio ha creato una cosa e io lo uso a fin di male, l'astronomia io lo uso come astrologia. Quindi attenzione, che ogni cosa buona che Dio ha fatto il diavolo la usa.
Sì.
Quando Pietro ha guarito nel nome di Gesù il zoppo nel tempio, in Atti 3:12 dice: Pietro, veduto ciò, parlò al popolo dicendo: uomini israeliti, perché fissate i vostri occhi su di noi, come se per la nostra propria virtù o santità avessimo fatto che costui cammini? Allora Pietro diceva: non è per la mia santità che ho fatto questo zoppo che cammina.
Amen.
E questa è la risposta anche per questa sorella.
Sì, 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 no, ma è una domanda che tutti ci poniamo spesso, forse per via dei miei peccati io non posso pregare per guarigioni per qualcuno, però non c'entra niente, non viene da te, dalla tua potenza questa guarigione, viene da Gesù.
Grazie Signore, amen, amen, amen,
amen.
Gloria a Dio.
Allora Giuseppe, la prossima domanda sarebbe: come si può evitare di avere questi attacchi durante la notte? Perché ok, impariamo come lottare il diavolo, lo scacciamo, a volte dura 5 minuti, altre volte alcune ore, però come posso io fare in una maniera che questi attacchi neanche vengono nella mia vita? Cosa devo fare?
Ma guarda, noi riceviamo gli email qui di fratelli che sono scoraggiati, depressi. Diversi email abbiamo ricevuto,
sì, sì, ma spesso
fratelli che vogliono suicidarsi,
sì.
C'è questa sorella qui che appunto non è la sola, dice, e queste sono anni che questa sorella viene afflitta da queste cose, no?
Sì.
Ha detto che diverse chiese hanno pregato per lei,
sì, sì, sì,
eccetera eccetera, però cade sempre nella fossa. Ok, abbiamo pregato, è stata liberata e c'è ricaduta,
sì.
Abbiamo legato il diavolo è tornato. A questo punto la mia medicina sarebbe questa, secondo me, no? Io voglio dire a questa sorella, a questi fratelli che sono nella fossa della depressione, attenzione, quello porta al suicidio, eh? E non state in casa lì a guardarvi allo specchio: come sono depressa, come sono triste, come sono buona a nulla, la vogliamo smettere per cortesia, è una mormorazione. Invece di guardare nello specchio e vedere quanto siamo brutti, dobbiamo guardare Gesù e vedere quanto lui è bello. Cioè, non c'è bisogno di dimostrare quanto sono brutti, tutti lo sanno già e parlano nello spirito. Tutti, il marito lo sa, la moglie lo sa, i fratelli lo sa, il pastore lo sa persino Dio.
Sì.
Siamo un disastro.
Sì.
Non c'è bisogno di dimostrare a Dio: Dio, guarda come sono depresso. Signora, hai notato? Gesù, prendi appunti, ti presto una penna, Gesù, scrivi: il fratello depressino è molto depresso. E allora Gesù: oi, prendiamo appunti, qua non lo sapevamo mica in cielo che il fratello depressino è sempre depresso. Grazie che ci hai informati, non c'è bisogno, Dio lo sa già. E Dio è lì che prega e spera che ci svegliamo. Sai che
sì.
Gesù pregava nel Vangelo?
Sì.
E Gesù prega ancora, dice: ma quando è che si svegliano questi qua? La risposta è nel Vangelo. Cosa dice il Vangelo?
Dove?
Allora, non lo so.
Ah.
Così arriveranno le scritture, che ne so dove. Il Spirito Santo ce la darà. Cosa dice il Vangelo? Dice che usciamo dalle depressioni come andando a evangelizzare, guardando a Gesù. E dopo lo dice, ok, eccolo qui, Marco 16:15, Matteo 28:18-19:20, Atti 5:42, eccoti le... No, non c'è bisogno di leggere.
Ah, no?
Mi piace la scrittura.
Allora,
quelle
Marco
scritture
16,
mi vengono 15? Mentre parlo, non è che aspetto la scrittura per parlare.
Ripeti almeno.
allora, Marco 16:15 devi leggere? Leggere, vabbè. Marco, ma da memoria, dai che le sei a memoria tu. Marco 16:15, andate?
Andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura.
Prossimo, Matteo 28:19.
Andate per tutto il mondo, fate discepoli in tutte le nazioni.
Ok, 20, io sono con voi sino alla fine.
Ah sì.
E Atti 5:42?
Ogni giorno nel tempio, nelle case, predicavano il Vangelo.
Capito, quindi allora cosa dice il Vangelo? Dovete imparare, fratello, quando si predica profeticamente, imparate a parlare, aprite la bocca, dice, io la riempio, dice Gesù nel Salmo. Io faccio sempre così, apro la bocca e dopo un po' vengono le scritture, perché lo Spirito Santo va davanti, le scritture seguono. Va bene? È così, lo Spirito Santo spacca il ghiaccio, le scritture arrivano. Conoscenza biblica, dizionario biblico ambulante non serve a niente, i farisei conoscono la Bibbia meglio di me, lo Spirito Santo è quello che guida alla parola. Lo Spirito Santo guida, la parola conferma. Io, a me mi succede sempre così.
Scusami, ti chiedevo come fare per evitare questi attacchi del diavolo, che lui neanche si avvicina a noi, e tu mi parli di andare a evangelizzare, cosa c'entra?
Beh, io sono conosciuto come il fanatico dell'evangelizzazione.
Sì, lo so.
Il fanatico, questo inutile chiedere al fratello Giuseppe la soluzione a questo problema, mi dirà vai a evangelizzare. Quindi questo qui è va bene, è logico, ma è vero, non è solo vuoi evangelizzare come testimone di Geo, perché con più evangelizzi tramite le opere di salvezza, tramite le opere di evangelizzazione riceve la salvezza. Non ci credo.
E allora?
Si va a evangelizzare per amore. Va bene, quindi però subentra il motivo numero due. Qual è?
Non lo so.
Allora, primo amore per Dio, secondo amore per
le pecore.
E poi c'è un terzo motivo.
Ah.
Uscire dalla nostra monnezza. Come si dice in latino monnezza? Monnezum. L'immondizia. Immondizium. Va bene? Uscire da noi stessi. Non andare lì nel gabinetto, nel bagno, guardare allo specchio, oggi sono più depresso di ieri. Aspetta che prendo appunto. Prendo appunti. Oggi mi sento più scoraggiato. Oggi sto trattando mia moglie peggio di ieri. Ma per cortesia, vuoi uscire dalla monnezza? Vuoi, volete, vogliamo? Come si esce dalla monnezza? Si esce andando a seguire Gesù, a evangelizzare. Prima evangelizziamo perché amiamo il Signore, no, non per andare in cielo. Secondo, evangelizziamo perché amiamo le pecore. E terzo, per uscire dalla nostra immondizia.
Perché quando fai questo ti dimentichi dei tuoi problemi. E quando preghi per qualcuno, riceve la salvezza, il tuo cuore è così pieno di gioia che non sei più depresso.
Sì, come chi ha vinto una battaglia difensiva? Stamattina parlavamo del generale Patton. Generale Patton è il migliore generale che gli americani avevano alla seconda guerra mondiale. Mm-hmm. Ha preso a schiaffi un soldato, tutti i politici, tutti scioccati, così Eisenhower ha dovuto licenziarlo da comandante. Va bene, ma i tedeschi non credevano alle loro orecchie quando hanno ascoltato, quando hanno visto che non era più uno dei comandanti in capo. È sbarcato in Sicilia Patton e faceva competizione con Montgomery, che Montgomery era uno che è in gamba. Montgomery è un generale britannico. Montgomery è quello che in Africa ha vinto Rommel, la volpe del deserto. Va bene, Montgomery. E Patton lo ha bruciato su tutti i fronti. Gli dicevano: aspetta, stai qui con i tuoi carri armati che Montgomery avanza di là. Sì, e lui andava. Prima che Montgomery arrivava a Messina c'era già lui, prima arrivava a Catania c'era già lui. E si è girato, capito? E guardate questi documentari, sono interessantissimi.
Mm-hmm.
Patton era un cavallo focoso, selvaggio, che non si riusciva. Andava in giro col cinturone di pistola da Far West, col manico di osso, il corno di cervo, questo pistolone revolver tipo Far West, non quello classico regolamentare. Mm-hmm. Cioè era un tipo, guarda mio, che. E allora una volta ha trovato un soldato alla base che l'ha letto, è andato là e gli ha detto: che fai tu qui, gli altri sono a combattere? E gli ha dato uno schiaffone. Si è sbagliato, era ammalato. Allora cosa hanno fatto i giornalisti? Hanno fatto un can-can, come adesso con Trump. Trump ha fatto tutto 1000 volte meglio di Obama. So che Obama era lustra scarpe del nuovo del mondiale, e Trump invece no. E allora Trump se lui, ha lui è andato con una prostituta e questo, tutte queste cose, questa è una prostituta, dovrei chiedere perdono alla moglie, a Dio, lasciate, questi non sono affari vostri, va bene? Lui è stato eletto non perché non va con le prostitute, va bene, ma è stato eletto come Berlusconi perché gli piaceva la politica. Allora cosa bisogna fare? Trump dovrebbe chiedere per dirsi, chiedere perdono alla moglie, a Dio, d'accordo, ma la politica non c'entra niente. Ma qual è il politico che non è adultero? Dove lo trovi un politico? Trovi solo politici di due tipi: adulteri che si scoprono e adulti che non si scoprono. Adesso Macron in Francia si deve difendere, sai, c'è uno scandalo che c'è una guardia del corpo, un tipo scuro, una specie, una faccia di musulmano incredibile questo, e deve andare alla televisione ieri a dire: non è il mio amante. Sposato con una donna, Macron, che è 25 anni più vecchia di lei, di lui, lei più vecchia di lui, è meglio il contrario, come io con mia moglie, che lei è 25 più giovane. Uè, sì, questo è meglio, ragazzi. E questo deve andare a giustificarsi che non va letto con la sua guardia del corpo, perché questi sono talmente pro-omosessuali, questi, o pro-perversioni, che devono, poi non si sa mai, magari non va letto con lui, va letto con un altro uomo, chi lo sa. Comunque, torniamo alla guerra difensiva. Non puoi vincere una guerra difensiva. Patton vinceva perché andava sempre all'attacco, va bene? E invece l'Italia perché ha perso? Hanno fatto un difetto di meccanica, l'ho detto l'altro giorno. Yeah. Avevano i carri armati che è il problema meccanico, che faceva faceva i carri armati con una marcia avanti e cinque retromarce. E l'Italia ha perso, era sempre a ritirarsi l'Italia. Però c'è anche da dire che il fascismo aveva solamente il 22% degli italiani, quindi cioè Mussolini era un po' un brigante.
Come si applica questo a noi? Guerra di attacco non difensiva?
Torniamo al punto. Cerchiamo di non disperdersi qui nei prati a raccogliere margherite, si dice in inglese, no? Picking up daisies. Allora, non puoi vincere una guerra difensiva. Questa sorella che scrive e dice: sono anni che il diavolo mi perseguita, dovrebbe alzarsi dalla sua panca, dalla sua casa. No, parla sua sorella, parlo a tutti. Parlo a me, parlo a te, parlo a noi.
Sì.
Alziamoci. È inutile alzarsi dalla panca di una chiesa morta, perché così non la scaldiamo, e poi andiamo a casa nostra e scaldiamo la poltrona. E che fai a casa lamentarti che il diavolo ti dà fastidio? Cioè, la domanda è: sei andato all'attacco? Stai andando all'attacco? Stai combattendo il diavolo o aspetti che ti combatte lui?
Va bene? Cioè non stare lì a aspettare che il diavolo ti attacca.
Sì, Matteo 16, Gesù dice: tu sei Pietro, eccetera, e dice: la mia chiesa, le porte dell'inferno, ha detto Matteo 16, le porte dell'inferno non resisteranno contro la mia chiesa. Okay. Quindi quello che Gesù stava, l'immagine, la proiezione che Gesù stava dando è di una chiesa cristiana che va all'attacco contro le porte dell'inferno, che non resistono.
Matteo 16:18.
Matteo
16:18.
Qui c'è una porta, guarigione, patapum, sfondala. Amen. Guarita. Qui c'è un'altra porta, possessione demoniaca, sfondala, liberati. Qui c'è un'altra porta, dannati all'inferno, sfondala, entra la salvezza. Ogni persona che ti evangelizzi con successo, hai sfondato una porta dell'inferno. L'immagine che Gesù Cristo ha dipinto non è una chiesa pentecostale, battista o cattolica, asserragliata dietro le porte, pagando le tasse a Cesare, con la benedizione dell'imperatore Matteo Renzi e la signora Merkel, eccetera, esenta dalle tasse. Questo qui sono la mondizia delle chiese, del cristianesimo. La vera chiesa, come quella di Gesù, per le strade, a Monte degli Ulivi, stalle di Betlemme, alla prostituta che vogliono lapidare, la parrocchia di Gesù erano le strade, i bordelli, le prostitute, sì, amen, amen. I peccatori. Matteo 21:31 dice: le prostitute vanno prima di voi, cari farisei, nel regno di Dio. D'accordo? Quindi, in maniera, cara sorella, che sei lì seduta in casa a guardare i demoni che ti appaiono di notte, e non è la sola, ce ne sono diversi, e così, dovete svegliarvi. Cosa aspettate la notte che vengono i diavoli? Appuntamento, ancora non sono arrivati, arriveranno tra poco. Okay. Oh, eccoli lì, oh, facciamo. Oh, ma vogliamo svegliarci per cortesia? Oh, c'è stato un generale americano che nella seconda guerra ha mandato un messaggio a quartier generale, un generale, e mandato, dove l'avrà mandato? A Washington forse, dove gli pare lui. E il messaggio diceva così, è storia vera, diceva: la mia armata al lato sinistro è stato sfondato, il lato destro ha sofferto perdite che insopportabili, il centro non può resistere molto, ordinato un attacco su tutti i fronti.
Amen.
Amen.
Va bene,
grazie Gesù. Amen.
Amen, nel nome
va bene
di Gesù.
Imparate dei pugili. Paolo parla dei pugili, dice: sono pugile, ma non uno che batte l'aria, ma che batte il grugno, i denti del diavolo, e glieli spacco anche, perché io c'ho la spada di acciaio inox celestiale e lui c'ha un forcone fatto con l'immondizia, con lo scotch, va bene? E allora bisogna andare all'attacco, fratelli. Il diavolo attacca di qua e tu l'attacchi di là. Mm-hmm, ti attacca mm-hmm. di là e tu l'attacchi di qua e di là.
Amen.
Va bene?
Amen.
Amen.
Stando lì, mi fa piacere quando mi scrivete, ho grande piacere a pregare per voi, ma questa è la mia risposta: dovete andare all'attacco. In che modo? Ovunque andate, ogni giorno, ovunque siete, fate la compra al supermercato, andate a lavorare, andate a scuola, andate di qua, andate di là, evangelizzate, fratelli, va bene? E quando evangelizzate, una delle cose più importanti che chiedo, fa pregare per te, sì, c'è qualcosa che vuoi pregare, qualche malattia, qualche cosa che vuoi che Gesù ti liberi, ah sì, mi fa male qui, e il Signore li guarisce sempre.
Amen.
Voi potete testimoniare,
sì.
Mai una volta che Gesù non le guarisce, è vero o no?
È vero,
amen.
È vero.
Mai una volta.
E dopo la tua fede ispirata, oh guarda, ho pregato per questo, è stato guarito, allora anch'io posso essere guarita.
Esatto.
E ti dimentichi.
Ci hanno invitati a casa, perché questa donna era guarita dai dolori, da tutti, è andata a casa, ha evangelizzato nonna, tutti, fratelli, sorelle, bambini, eccetera. Va bene, perché la guarigione, questi sono i segni che accompagneranno chi ha creduto, non il grande predicatore al microfono, il grande fratello Giuseppe, virgolette, quindi grande c'è solo Gesù. No, no e no, ci sono fratelli che già fanno guarigioni meglio di me.
Sì, proprio volevo leggerti questa testimonianza, sai? Una sorella Chiara ci scrive, lei sempre ci manda il resoconto di tutte le evangelizzazioni che ha fatto durante la settimana, quanto ora ha studiato la parola, è molto fedele in questo, quindi stavolta ve la leggo anche a voi. Carissimi fratelli, resoconto della settimana, ho letto la parola 4 ore, ho parlato con 12 persone di Gesù, studiato la parabola del convitto del Vangelo di Luca, memorizzato una scrittura, ripassate 7.
Vedi, questa qui, questa qua, io credo che il Signore la chiede, mi sbaglierò, posso avere un'opinione per cortesia?
Certo.
Perché ci dico ogni volta che tossisco, io devo profetizzare, per cortesia. Questa qui, secondo me, è una vergine con olio.
Sì.
Permettete un'opinione?
Sì, piccola. Sì, sì.
Io non lo so se lo sono, ma io credo che lei lo è, e non è mica sola, ci sono altre, che Gesù ci ha detto che siamo o dobbiamo essere, ci è chiamati a essere una chiesa di profeti, di evangelizzatori, di guaritori, di liberatori, di fanatici, di estremisti, camminando per la via della sposa di Cristo. Me l'ha detto Gesù.
La testimonianza di Chiara è forte perché lei soffre di panico, di ansia e di problemi di dormire alla notte, e guarda cosa succede quando lei evangelizza. Dice, sai che questa settimana, quando ci siamo ritrovate per fare la chiesa in casa, una pecorella mi ha detto di come sia cambiata la sua vita da quando ci incontriamo e come riesce a sopportare le difficoltà con l'aiuto del Signore, e che da quando scaccia il diavolo prima di dormire, dorme benissimo.
Alleluia.
Prima non riusciva per Alleluia. Le preoccupazioni che aveva.
Gloria.
Alleluia, amen, grazie Gesù, amen. Perché sei la nostra salvezza, la amen. Nostra forza, il nostro amore.
Amen.
Ti amo, aiutami a confidare sempre e solo in te. Allora, questa sorella che soffre di forti preoccupazioni, non può dormire alla notte, ansia, mentre prega per altri, guariscono di ansia, di preoccupazioni e dormono bene, anche se lei ancora sta combattendo. ma l'autorità funziona, l'evangelizzazione dà frutto, le persone vengono liberate.
Cioè non aspetta?
Non aspetta.
Di essere tutta santificata?
No, 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 no.
Non aspetta che diventa Santa Chiara?
No.
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 Basta leggere il Vangelo, per 3 anni e mezzo i discepoli hanno seguito Gesù, andavano a cacciare i demoni e a guarire le persone, perché il Vangelo, mentre erano dei disgraziati, ma erano conciati male questi apostoli. È incoraggiante perché dice, oh, ma allora Dio può usare anche me. Certo, c'era uno che dice, ehi, sei andato in una città, non erano molto pecore, possiamo chiamare il fuoco del cielo, li bruciamo a fuoco lento o fuoco rapido come a Sodoma? E Gesù dice, ma cosa avete nella zucca? Generazione perversa, fino a quando vi devo sopportare? Il figlio dell'uomo non è venuto mica a bruciare la gente, è venuto per salvare. Ah, capito, allora non bisogna bruciarli quando non ascoltano il Vangelo. No, questi erano i discepoli di Gesù che litigavano, sì. Chi è che sarà il primo, numero uno, con la raccomandazione e il diploma sulla parete in paradiso? Io sarò il signore pezzo grosso, tu sarai uno straccio. E Gesù li ha proverati, leggelo, ma Luca 22. I re e le nazioni fanno così, fanno a gara, Merkel, Matteo Renzi, Obama, eccetera. Nel mondo. Ma tra di voi non sarà così.
Amen.
Ma chi vuole essere grande, vuole essere grande, perfetto, dice Gesù, nel mio regno ho bisogno di grandi. E allora siate grandi nella Amen. Maniera del Amen. Mio regno, Amen. Cioè lavando i piedi, amando, dando amore a quella moglie, a quel marito che non lo merita. Non puoi perdonare uno che lo merita. Non puoi dare la salvezza a uno che è già salvo. Va bene?
Amen.
Non fanno i pagani così. Noi pagani non amano quelli che li amano. Non siate così. Mio padre fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Persino le streghe che hanno poteri soprannaturali, il Signore non li toglie. Pensa all'amore che Dio dà anche a questa gente.
Allora Chiara è un esempio che anche se ha problemi personali, lei non sta lì a casa e aspettando che il diavolo la attacca di nuovo e lei soffre. No, lei va all'attacco, come tu hai detto, vai e cerca il diavolo nelle strade, vai e cerca il diavolo dove sono le pecorelle e lotta il diavolo, combattelo e vincelo, così il diavolo sa chi sei e ha paura di te.
Grazie Gesù, grazie. Ti rendo lode, Signore. Grazie.
E sai, c'è un'altra bella testimonianza di Gianni che poi devo leggerti anche per dargli una risposta a delle domande. Gianni ha solo 18 anni e sempre ci manda testimonianze di evangelizzazione. E dice, ho un forte desiderio ogni giorno sempre di più di evangelizzare. Ho voglia di lasciare tutto, davvero tutto.
Quanti anni ha?
18.
Allora perché non lo fai, scusa?
Anche il piccolo lavoro che svolgo per servire il Signore mi ha dato anche il dono di guarigione. Ogni giorno prego per le persone e vengono guarite.
Wow, ho capito questo. Prego per dargli la salvezza di Gesù, prego con loro per il cielo di Gesù e vengono anche guarite. Così.
Guarigione. E vengono non solo salvezza, anche guarigione.
Questo che sto dicendo. Lui prega che ricevano la salvezza di Gesù, allo stesso tempo vengono anche guarite da malattie, dono di guarigione. Dice così.
Prega per i malati, non solo per salvezza. Prega per la guarigione delle malattie, specificatamente. Sì.
Ripete la linea.
Allora, il Signore mi ha dato anche il dono di guarigione. E ogni giorno prego per le persone e vengono guarite.
Ah, ho capito, prega proprio per le...
Per guarigione.
Perfetto,
sì.
Perfetto, perfetto.
Poi c'è l'altro fratello.
No, io
di...
ho capito, mentre pregava per dargli la salvezza, pregava anche per la guarigione. Comunque è lo stesso.
C'è l'altro fratello dal Messico di 16 anni, Esteban, che avete sentito la sua testimonianza. Lui ti chiede consigli come fare perché vuole andare in una clinica dove ci sono gente che sta aspettando per entrare dai dottori nelle sale di attese. E dice, voglio andare nelle quelle sale e pregare per ogni ammalato e guarirli.
Per me, ragazzi, andate, questo fratello è un esempio eccezionale. Esteban, sei veramente un grande, 16 anni?
16 anni, e l'altro di 18 anni.
Vedi, questo è il vino nuovo che è del tempo della fine. Da questi il Signore farà sorgere 144.000, senza montarvi la testa, perché non sappiamo chi sono ancora. Da questi il Signore farà sorgere, non da questi cimiteri, seminari biblici dove scaldi panche, dove ti tengono lì finché hai perso il fuoco dello spirito, dopo quando sei mezzo morto dico che è diplomato, avanti un altro da zombificare. Andare nelle strade come Gesù e i discepoli, imparare mentre si va, va bene? Dio li benedica questi fratelli. Gloria, gloria al Signore, alleluia, alleluia al Signore. Ti benedico, Signore. Comunque il punto che voglio portare alla ribalta è: smettiamo di guardarci allo specchio, sedersi su una poltrona in casa e dire: oh, il diavolo mi combatte, oh, mi sento depresso, sì. Perché stamattina non mi sento di lodare. E allora vai a ripetere il tuo rosario, non parlo del rosario cattolico, anche i modi che preghiamo in Radio Blast possono essere il peggior rosario, se tu, e questo è tutto quello che facciamo, ascoltare la Radio Blast e dire: oh, che bravo Fred Giuseppe, e adesso ripeto e ho memorizzato in sé. No, bisogna andare fuori a portare, andare nelle strade a portare Gesù, andare in giro ovunque. Ovunque andiamo.
Amen.
Va bene? Quindi se il nemico ti attacca, va bene, smette di difendersi contro il diavolo. Difendersi contro il diavolo è un errore. Bisogna attaccare il diavolo. Nessuno vince una battaglia difensiva. Il nemico ti attacca, vai nelle strade e dappertutto e cerca il diavolo. Cercalo e attaccalo. Cerca la gente che lui affligge. Gente alla quale il nemico dà malattie, oppressioni, e guariteli, o almeno imparate a guarirli.
Amen.
E liberarli, almeno cercate di farlo. Non riceveremo guarigioni, liberazioni mentre ce ne stiamo lì a far niente, a lamentarsi: oh, Dio non mi ama perché non mi guarisce. Non ti guarisce perché ti guarisci te da solo, Gesù nel tuo cuore. Mettiamolo in moto, andiamo in azione e mettiamo questo sangue spirituale in movimento, come gli atleti che si preparano, si esercitano tutti i giorni, si addestrano. Ecco, dobbiamo addestrarci tutti i giorni e evangelizzare. Ma se siamo su una sedia a rotelle, rotelliamo in giro per parlare di Gesù, per dare la sua salvezza, almeno testimoniare della sua salvezza. Va bene, nel Vangelo non venivano guariti standosi in una casa a leggere la Bibbia, va bene, ma diventando una Bibbia vivente, andando da Gesù, muovendosi, bussando le porte.
Amen.
Sfondando il tetto.
Amen.
Per calare gli uomini in barella, trascinandosi per toccare il lembo della sua veste. La donna col flusso di sangue: ma io sto a casa 12 anni che sangue mi esce, io arricchirei se questo sangue potrei venderlo, sono depressa, come sono depressa, adesso vado a fare un'eutanasia, adesso vado in Germania, vado in America dove mi possono eutanizzare. Ok, adesso io voglio suicidarmi, la soluzione è il suicidio.
Sì,
bravo,
no,
il Vangelo di Satana.
Sì.
Soluzione è uscire dalla nostra monnezza, va bene, e che il diavolo si suicidi lui, va bene? Quando andiamo in giro, il diavolo ti dirà: oh, arrivano i guai. Non dirà: oh, ecco adesso un sandwich da mangiare, no, ecco una merenda, no. Siamo noi i veri terroristi.
Amen.
Lo dice Matteo 8 e Luca 8. Cosa hanno detto? C'erano due demoni, che poi c'è una legione, mi pare, una legione di demoni. Appena spunta Gesù, si sono buttati per terra. Leggilo, Luca capitolo 8. Sì, questi demoniati buttano per terra e dice: sei venuto a
tormentarci
prima del tempo? Il diavolo gli dice a Gesù: vieni a tormentarmi prima del tempo. Aspetta che controllo alla sveglia. Vedi qua, no, è vero, non è ancora orario che mi tormenti. Siamo noi i tormentatori, siamo noi i terroristi, siamo noi che dobbiamo spaventare il diavolo. Basta chiesa serragliata dietro queste edifici morti, porte morte, il diavolo che cerca di sfondare, ed è entrato, il diavolo è entrato.
Dicevi di quella donna che si è trascinato? E ha preso la sua guarigione, che non è rimasta in casa a guardare nello specchio e essere depressa. E così dobbiamo fare anche noi. Uscire, andare.
Quindi la medicina, ragazzi, che vi suggerisco: se avete un problema, un'ossessione, un diavolo, avete appuntamento con il demone tutte le sere, torturate loro, tormentate loro. Come? Come si tortura il diavolo? Andando a evangelizzare.
Amen.
Andando in giro per le strade: tu mi hai dato la malattia, adesso tutti quelli che incontro adesso vedo che sono ammalati e impongo le mani.
Alleluia.
E nel nome di Gesù Cristo io vedrò guarigione.
Amen.
Sì, sì, sì.
Il diavolo è tutte le sere, innanzitutto la sera mi metto in ginocchio e leggo il diavolo e tutti i suoi accoliti. li leggo tutti, tutti li leggo, va bene, e vado a dormire tranquillo. Va bene, la mattina quando mi sveglio vado all'attacco, sfodero la spada della parola e ovunque vada, al lavoro, a scuola, nelle strade, sugli autobus, sui treni, sugli aerei, sulle navi, nei sottomarini, dove ti pare, dove sei, evangelizza, come, quando, dove, a chi, come, in qualunque modo puoi, quando puoi, come puoi, specialmente quando non puoi. Quando il diavolo dice non si può, allora lì si fa il doppio. Sì. Vai a scuola che è proibito, lo fai sotto banco. Ma vendono le droghe a scuola sotto banco. Vogliamo predicare Gesù sotto banco? Vabbè. I nostri fratelli l'hanno fatto per 250 anni nelle catacombe, dappertutto. Di nascosto in Cina si predica il Vangelo di nascosto. Va bene?
Amen.
E voi, fratelli addormentati in questa chiesa addormentata nell'Occidente, che vi serve il timbro d'autorizzazione di Matteo Renzi con la controfirma di Merkel, e per cortesia chiudete questi mausolei, chiudete questi dormitori, andate nelle strade come Gesù. Queste chiese addormentate sono piene di pecore, sono piene di pecorelle dolci, sincere, chiamano il Signore, che quattro pastori addormentati li tengono lì a ripetere cretinate, gli predicano cretinate, gli predicano la salvezza. A gente che va in chiesa da 20 anni gli predicano la salvezza. Non devi predicare la salvezza uno che va in chiesa da 10 anni, da un anno, da un mese, che gli predichi. Alzarsi da queste casse da morto, chiamate panche di chiesa, è andata a portarlo. Ha ricevuto Gesù, se adesso vai a portarlo. Ma adesso c'hanno la bugia che dicono, mica sai se sei salvato. Ha fatto un peccato e perso la salvezza. I bugiardi dicono, dove dici che perdi la salvezza? Dove dici? Ebrei 6 dice che non possono essere portati a pentimento, logico. Ma non sto mica parlando di quelli che sono salvi, svegliarsi per cortesia. Sto parlando di quello che la salvezza l'ha visto col binocolo, è una salvezza mentale, religiosa. Allora, ripeto, la medicina per liberarsi dall'ossessione demoniaca è andare a liberare altri. La medicina per non essere depressi come i cipressi è andare nelle strade a evangelizzare di Gesù. Dove? Amen. Ovunque. Quando puoi. A chi? A chiunque puoi. Amen. Specialmente quando il diavolo e il mondo ti dice non si può, non è politicamente corretto. Ma come, nelle scuole vendono le droghe, danno messaggi buddisti, messaggi di Nietzsche, messaggi del diavolo camuffati da filosofia, e io non posso di nascosto predicare il Vangelo?
Allora Giuseppe, andare a evangelizzare nelle strade, guarire, liberare altri, non è perché così attraverso le tue opere anche tu sarai guarito e liberato, ma è per mostrare al diavolo che non hai paura di lui, e perché nella tua fede spiritualmente tu lo vinci praticamente.
Sì, primariamente perché ami il Signore, uno, e due, ami le pecore. Ma terzo è anche perché aiuti te stesso.
Aiuti te stesso, sì.
Capisci? Primariamente bisogna farlo per amore, no? Perché così in paradiso c'ho una corona in più, no? Perché così non vai avanti molto. Mm-hmm. E poi il diavolo ti espone il tuo bluff. E no, devi andare perché ami il Signore, come tutte le cose. Secondo, perché ami le pecore. E terzo, perché facendo così esci da te stesso. Infatti io... abbiamo delle foto qui di persone che vanno in giro a evangelizzare sulla sedia a rotelle con le stampelle. Va bene, con la sedia a rotelle in giro per le strade a dare volantini del Vangelo. Ci sono foto in giro di persone. C'è Nick Vojcic, quello della Serbia, che non ha braccia, non ha gambe.
È un'anima felice che evangelizza sempre.
E questo parlava sempre di Gesù finché il Signore gli ha dato un'unzione. Vabbè, adesso in giro per il mondo.
E voleva suicidarsi prima. Il Signore non ha permesso, perché lui,
da 10 anni che era un po' diverso dagli altri, voleva suicidarsi, Dio non gliel'ha permesso. Si è buttato in una piscina per morire, Dio non gliel'ha permesso. E adesso è uno dei più grandi evangelizzatori del mondo, mille volte meglio di me. Non ha braccia, non ha gambe. Io non posso neanche lustrargli le scarpe che lui non ha.
Sì,
grazie. E lui dice che crede ancora di che il Signore lo guarirà. Mm-hmm. Dio lo benedica, gloria a Dio. Amen, che grande la sua corona in cielo. Sì. Quindi se questa gente qui, con le sedie a rotelle, vanno in giro a evangelizzare, qual è il nostro problema? Il diavolo? No, perché è sotto i nostri piedi.
Amen.
Qual è il problema? È la nostra zucca, la nostra mente carnale, il nostro melone qua, dove c'è dentro un broccolo che si chiama cervello, e che quella è la presenza del diavolo in noi. Quello è l'albero del bene e del male, il nostro cervello. Combattere la nostra mente carnale, fratelli, ogni giorno sgridarla, metterla sotto i piedi di Gesù. Mente carnale va sotto i piedi di Gesù e stai zitta, chiudi il becco, non ti ascolto.
Amen.
Sorreggo la parola, medito la parola, lodo la parola, lodo Gesù, lo vado a evangelizzare. Se andiamo a evangelizzare, oltre perché amiamo il Signore, perché è il modo di uscire dalle nostre depressioni.
Grazie Gesù.
Va bene? Quello che ha avuto un incidente all'ospedale, che il dottore gli dice devi fare esercizi ogni giorno e quindi ritornerai a camminare. Quindi non è che fai esercizi perché facendo così vincerà la medaglia d'oro alle Olimpiadi, perché sennò non guarisce.
Amen.
Fratelli che non guarite, che siete ossessionati, depressi, è perché dovete andare a dare agli altri. Dai, ti sarà dato.
Amen.
Dai, salvezza,
amen,
Spirito
amen.
Santo, battesimo, guarigione, amore, dai, ti sarà dato. Buona misura, dai in buona misura, pigiata, abbondante, straboccante, con la misura che dai
riceverai,
ti sarà ridato, capisci? Quindi dando
Luca, Luca 6:38,
grazie, a volte non mi ricordo i riferimenti. Allora, Luca 6:38, quindi dai guarigione e sarai guarito prima o poi, dai liberazione e sarai liberato dal diavolo, dai incoraggiamento e sarai guarito dalle depressioni, dai, leggilo.
Amen.
Leggilo, ti prego.
Luca 6:38, date e vi sarà dato, vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi.
Atti 20, cosa dice Gesù? Più benedetta cosa è dare che ricevere. Lo hanno scoperto anche gli imbroglioni della prosperità, che loro danno soldi e Dio li benedice. E vabbè, funziona anche così. Ma ti benedice al momento di... A volte prendi dei soldi di ritorno, ma non sempre però. Però se non lo benedice, perché Ebrei 4:12 dice Dio discerne l'intento. Se l'intento che dai la decima è perché così ricevi il centuplo, sì, magari potrai anche riceverlo, semini raccogli, sia logico. Se tu dai la decima, sicuramente, anche se lo fai con brutte intenzioni, il Signore ti benedirà, è la legge di Dio. Anche il criminale che semina barbabietole miete barbabietole, così è. Non importa se è un criminale, no? Quindi se tu dai la decima con lo scopo di essere benedetto, sarai benedetto perché è la legge di Dio.
Cioè le leggi di Dio funzionano automaticamente, non dipende da me, dai miei peccati.
Non dipende
Dio
da...
funziona senza di me, non importa cosa faccio io.
Non importa, però Dio guarda l'intento. Mentre la persona che dà per ricevere, riceverà, ma tutto quello che riceve sono 4 soldi. Però quello che dà con l'intento di dare il suo cuore, il suo amore, la vedova che ha dato gli ultimi spiccioli, il Signore magari non gli ridarà gli spiccioli, magari rimarrà vedova, magari rimarrà anche povera, come Giobbe che è rimasto, ma riceverà. In cielo brillerà come il sole.
Amen.
Quella vedova.
Amen, amen.
Amen.
Non so se Dio gli ha ridato i soldi, forse sì, forse no, non sappiamo. Va bene?
Grazie Gesù.
Però Dio guarda agli intenti. Quindi, fratelli, in conclusione vorrei dire, non si vince una guerra difensiva, non si vince il diavolo mentre scappiamo, non si vince il diavolo mentre siamo a pregare rosario in qualche chiesa morta e stramorta. Rosari o preghiere vuote o preghiere ripetitive o pregare la salvezza, la santità, gente che è annoiata dall'ascoltare, l'ha capito, ma non diventerai mai abbastanza santo,
sì,
dovresti diventare come Dio, dovresti diventare un Dio, non è possibile. Vedi il trucco del diavolo, queste chiese pregano la santità, non guardare le cose di qua, che peccato, non guardare di là. E è logico, tu lo fai e dici io ho perso la salvezza, torno in chiesa a prendere un'altra dose di droga che mi durerà ancora altri 7 giorni. No caro, uscire da questi mausolei, fare come Gesù, che quando è andato a predicare nel suo mausoleo, chiesa, sinagoga a Nazareth, Matteo capitolo 4, non l'hanno accettato, si è scosso la polvere dei piedi, se n'è andato, ed ha vinto il mondo. Se volete vincere il vostro mondo, le pecore che Dio manderà nella vostra strada, dovete uscire dai mausolei, così chiamati edifici cristiani, falsi edifici, perché adesso l'edificio è il corpo di Cristo, la nuova Gerusalemme che si è andata al cielo. Uscire da questi posti, andare dove andava Gesù. Dove andava Gesù? In qualunque posto tu andrai, Gesù va. Qualunque pecora l'evangelizzi, Gesù sta evangelizzando. Qualunque malato tu imponi le mani, Gesù sta imponendo le mani, perché siamo il suo corpo, siamo le sue mani, siamo la sua bocca, proclamiamo la sua parola, siamo lui, noi siamo Gesù, siamo il corpo di Gesù. Lui è il capo, noi siamo il corpo. Cosa fa Gesù oggi? Cosa sta facendo Gesù oggi? Dimmi cosa farai oggi e ti dirò cosa fa Gesù. Dimmi se scaldi una panca e dirò oggi Gesù non fa niente. Va bene? Allora, ho reso il punto,
sì,
Angela?
Sì, no, grazie, veramente un messaggio liberatorio.
Amen.
Oh,
grazie,
allora,
Gesù.
Alziamoci per cortesia, fratelli sulle sedie a rotelle, amanti, circolare le rotelline nei parchi, ovunque si possa, volantini pronti, CD, abbiamo CD, DVD, volantini, il Nuovo Testamento, quello che serve. Va bene, il volantino è facile, la gente lo può leggere di corsa, lì c'è il messaggio della salvezza. Quindi, fratelli, non ci sono scuse.
Amen.
Se voi ci può predicare il Vangelo senza mani e senza gambe, possiamo farlo noi. Se smetteremo di ascoltare la cocuzza che ci dice no,
è quello il problema, sì.
D'accordo, il problema è la cocuzza, neanche il diavolo. La cocuzza lui l'ha inseminata con le sue bugie, e adesso siamo qua a crescere ortaggi nel cervello che ci dicono, e sono ortaggi negati, zizzania stiamo crescendo. Il diavolo semina e poi se ne va. Non è neanche il diavolo, e siamo noi stessi.
Sì, siamo noi.
E il diavolo è sotto i nostri piedi. E perché allora continuiamo a avere problemi? Perché stiamo crescendo ortaggi che non dovremmo. Stiamo crescendo nel cervello cose che non dovremmo far crescere, la stiamo annacquando con la televisione, con i giornali, col mondo, e la zizzania cresce. Se invece annacqueremo con la parola di Dio, memorizzando la parola, con l'evangelizzazione, mettendoci in ginocchio, crescerà la parola di Dio, crescerà la forza, cresceranno i doni dello Spirito, il diavolo avrà paura di avvicinarsi. Posso raccontarvi storie, vabbè, comunque il diavolo ha paura di noi.
Amen. Amen.
Va bene? Dovrebbe avere paura. Se non ha paura, c'è qualcosa che non va in me, in te, in noi. Svegliamoci per cortesia. Ma perché vogliamo soffrire? Perché vogliamo dare al diavolo questa potenza? Perché vogliamo dare al diavolo carta bianca? Ma per cortesia, vogliamo prendere la calcia in faccia a sto diavolo? Vogliamo prendere la spadate sui denti?
Amen.
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 Quando dice una bugia, infilagli la spada in bocca, tu mastica questo, è la parola di Dio, cita la parola di Dio, il diavolo non può digerirla, se ne va, non può il diavolo resistere alla parola di Dio.
Amen.
Guarda la testimonianza, ieri un video di una donna musulmana, che una giovane musulmana che ha pregato a Maometto, ha pregato ad Allah, è diventata sempre più depressa e voleva suicidarsi. Qualcuno ha parlato di Gesù, ha pregato Gesù, bang, liberata, felice, salvata, adesso andiamo a evangelizzare. Alleluia.
Amen.
Amen.
Alleluia.
E quindi smettere di pensare a noi stessi, ai nostri peccati, alle mie debolezze, ai miei problemi, e concentrarsi su Gesù. È Gesù che libera e guarisce gli altri, non io. I miei problemi non c'entrano niente. Certo che devo anche io crescere spiritualmente, pentirmi dei peccati, ma non concentrarti su questo, perché non uscirai mai ad evangelizzare se sempre pensi a te stesso.
Impariamo anche, nel mezzo dei nostri peccati, delle nostre manchevolezze, delle nostre malattie, delle nostre ossessioni demoniache, nel mezzo di questa battaglia, avanti con Gesù.
Avanti con Gesù.
Guardare a Gesù.
Amen.
Proclamare il Signore. Evangelizzare.
Sì,
cercare
sì,
le pecore. Cercare gli ammalati. Se non li cerchi, non trovi. Solo chi cerca, trova.
Amen.
Devi cercare. Cerca. È un comandamento. Cercate e troverete. Luca 11:9, Matteo 7:7. Cercate e troverete. E non sedetevi in casa a lamentarvi che Dio, dov'è Dio? Dov'è Dio? E Dio è dati da fare. Come dice quel proverbio, aiutati che Dio ti aiuta.
Sì, perché mentre tu vai e vedi altri liberati, ti rendi conto che, hey, anche io posso essere liberato. A questo punto il diavolo è niente. Lo metti nel suo posto il diavolo, e anche tu impari come vincere le tue battaglie.
Amen. L'altro, sì, l'altro giorno, quando è stato? Tre giorni fa. Non mi sentivo bene, al mattino si è svegliato, ero. Ho detto a mia moglie, vado, torno a letto, perché mi gira la testa, sono debole, malapena ce l'ho fatta andare al bagno appoggiando a parete. E ho detto, ah sì, prego per te. Allora vado in camera, chiudo le porte, dico, ragazzi, sto dormendo, mi spiace, torno a letto. Non fate rumore, bambini, mi raccomando. E allora vado, mi tolgo le scarpe. E Gesù mi parla, dice, cosa stai facendo? E Gesù, sono conciato male, cioè mi gira la testa, questo, quell'altro. Ti ricordi, no?
Sì, mi ricordo, due giorni fa.
E io sto raccontando la storia a Gesù, e Gesù, guarda, ha notato che c'ho mal di testa, cioè, mi gira la testa, sono debole, strano. E allora continuavo a spogliarmi, a togliermi la camicia, e Gesù mi fa, cosa stai facendo? Sai quando Gesù, quando Dio ha parlato a Elia, fa, Elia, che fai qua? E cos'è? Primo re 19, 18, lì. Che fai qui, Elia? E il Signore hanno, perseguono i profeti, li hanno uccisi. E gli racconto, informa Dio della situazione, Dio forse non lo sapeva, pensava Elia. E Dio gli risponde, gli chiede di nuovo, cosa fai qui, Elia? E, ma Signore, te l'ho già detto, hanno ucciso i tuoi profeti, solo io sono rimasto. E io ho fatto così, Signore, sai, sì, io non riesco neanche a stare in piedi. E Gesù, ho sentito, sono andato da mia moglie e fa, senti, io voglio morire con i miei stivali sul campo di battaglia. Adesso mi alzo e vado fuori.
Sì, sei venuto da noi, andiamo a evangelizzare. E noi scioccate, ma come? Appena hai chiesto preghiera per guarigione, sei andato a letto e poi dopo 5 minuti vieni, tutto pronto, andiamo a evangelizzare, voglio andare fuori.
Allora, ho trovato, chi è venuto con me?
Io.
Tu? Siamo andati fuori e mentre andavo sono guarito.
Sì. Eri fresco, eri proprio bene, stavi bene.
E come i leprosi di Luca 17, mentre andavano furono guariti.
Ecco, il leproso ero io.
Allora, fratelli, mentre andate sarete anche guariti.
C'è scritto il proverbio che dice, la forza non viene dal letto.
Amen.
Va bene? E allora sono andato e sono guarito.
Sì.
Grazie. Quindi
gloria,
questo non è che guarisco sempre, però quella volta lì sì.
No, eri proprio, stavi bene. Non sembrava che sei una persona malata, stanca, debole, niente, stavi
niente
bene.
Infatti è stata una delle mattine più bellissime che ho avuto. Abbiamo potuto lavorare con la parola e gloria al Signore, preparato tante cose per Gesù.
Amen.
Evangelizzato anche.
Grazie Signore.
Gloria al Signore.
Amen. Grazie Signore. Quindi allora, all'attacco su tutti i fronti.
Su tutti i fronti.
Amen.
Tutti i fronti.
Gloria.
Quando Dio attacca di dietro, davanti, di fianco, contrattacca. Va bene, qui dobbiamo morire sul campo di battaglia con gli stivali indossati, non su qualche ospedale pieno di tubi contro tubi, macchina contro, ma per cortesia lasciatemi, se Dio è capace di guarirmi senza macchine, e se non mi guarisce, gloria a Dio, Signore, arriviamo.
Amen.
Amen.
Va bene.
Gloria a te, Signore.
Come chi è quella donna che contrabbandava Bibbia, si è ammalata, è andata dal dottore, trasportava
Bandita
Bibbia da una
mamma
frontiera,
mamma.
Sì, da una frontiera all'altra. E il dottore gli ha detto che era malata, si è ammalata sui monti andando su e giù. E il dottore gli fa, dice, non. Questo è cronico, non, è terminale questa malattia, polmoni, non so cos'è. E allora, lei mi fa, quanto mi rimane, dottore? Dice, ma se stai tranquilla, vita sedentaria, puoi arrivare a un altro paio di anni se te la prendi molto comoda. E se vado avanti col mio lavoro, che io devo camminare tutti i giorni, lavoro sui monti, e lei contrabbandava Bibbia in Asia. E il dottore gli fa, no, se continui così, massimo 6 mesi. E allora lei si è messa a piangere. E il dottore fa, sì, ti capisco, e tutti hanno paura della morte. No, dottore, stupido, non è questo che dico. Gesù mi ha dato tutta la sua vita, a me mi sono rimasti solo 6 mesi.
Gloria a Dio.
Dio vi benedica.
Amen. Grazie Signore.
Grazie
Signore.
Gesù.
Amen. Grazie Gesù. Grazie.
E allora, non so se l'ho detto, ha preso la sua saccoccia piena di Bibbie e continuato nel suo lavoro ed è morta nel suo campo di battaglia. Ed è morta sulle, sui monti.
Dio la benedica.
Dio la benedica.
Amen.
Fratelli, muriamo sui monti.
Amen.
Va bene? Non cerchiamo la salvezza dal Calvario, non evitiamo il Calvario. Ognuno di noi ha un Calvario, fratelli. E quando arriva dobbiamo accettarlo felicissimi, non andando a suicidarsi. O non facciamo questo, perché in cielo il Signore ci darà una sculacciata chi si suicida, che ha perso anche la possibilità di pentirsi. Solo una sculacciata. Questo abbiamo detto, quella donna abbiamo evangelizzato. Era con te, Angela?
Quale?
Quella donna che ha detto che mi chiede, faceva domande sul suicidio.
No, con chi ero? Insieme.
Ero con te, donna?
Sì.
Brevemente vuoi raccontare velocissime?
Sì, la cosa speciale è che sempre quando, come dici tu Giuseppe, qualsiasi cosa che vai dobbiamo evangelizzare, tu sei sempre così, andiamo fuori a fare le cose pratiche, qualsiasi cosa è, evangelizziamo.
Ci siamo divisi, tu dovevi fare delle compere e io sono rimasto lì con la,
Macchina parcheggiata.
La macchina lì, c'era la signora in ufficio e... niente da fare, mi sono messo a evangelizzarla.
Mentre aspettavi me, quando io sono ritornato, eri lì con la Bibbia aperta, evangelizzando questa donna. Io ho detto, wow, grazie Gesù. Guarda, Giuseppe, non è stato nella macchina guardando, non lo so, forse hai problemi.
Guardandomi disgrazie. Allo specchio le mie depressioni.
No, eri lì con la Bibbia evangelizzando con la donna. E lei ti ha chiesto tantissime domande perché era molto confusa. Ti ha chiesto
era una donna New Age e credeva alla reincarnazione.
Ti ha chiesto sull'Islam, sul Buddismo, sulla reincarnazione. Dov'è la verità? Dov'è la verità? Forse quello? Forse quell'altro? E tu con la Bibbia in mano gli hai spiegato, no?
Si è rimasto scioccata che l'ha scritta nella Bibbia.
Sì. E dopo ti ha chiesto specificatamente quelli che si suicidano dove vanno. Posso avere una seconda opportunità o vanno all'inferno? Cosa succede con loro?
Allora gli ho risposto con 1 Pietro 3,19 e 1 Pietro 4,6, c'è una possibilità anche nel mondo dello spirito per la gente che qui non l'ha avuta. E mentre le parlavo ho avuto un'immagine che era un familiare che si era suicidato, molto molto vicino a lei, e poi ha confermato alla fine, e per questo motivo chiedeva se, cosa succede a quelli che si suicidano. Si sentiva un po' responsabile in certo senso, perché quello che si è suicidato era suo marito.
Sì.
E quindi invece di, come fanno certi, dicono i suicidi vanno all'inferno, no, c'è possibilità anche nel mondo dello spirito, che Dio dà una possibilità a chi non l'ha avuta.
A chi non l'ha avuta, sì.
E poi comunque chi va all'inferno e chi non va all'inferno non sono affari nostri. Il nostro lavoro è dare la salvezza, non preoccuparsi, non decidere, giudicare chi va all'inferno e chi non va. Questo è un problema di Dio, non è nostro. Il nostro problema è salvarli dalla salvezza di Gesù, evangelizzarli. E alla fine questa qua
ha pregato con te per ricevere Gesù nel suo cuore, molto contenta, ci ha abbracciati, ha detto sento una cosa molto positiva che viene da voi, un'energia.
Sì, cioè, io cosa gli ho detto io?
Non è l'energia, è lo Spirito Santo di Dio.
Guarda, lascia perdere l'energia, ok? E questo è Spirito Santo. Ed era tutta scioccata.
E dopo Dio benedica Angela, perché sempre mette due Vangeli, 9 testamentini che i fratelli hanno mandato, no? Nel veicolo, nel
cruscotto, sì.
Allora Giuseppe ha detto, Dora, vai a prendere il Vangelo e lo le regaliamo.
Il Nuovo Testamento che i fratelli voi ci avete inviato, sì. Per cui vogliamo benedirvi, grazie. Grazie.
E l'ha ricevuta tutta contenta, ha detto io non ho una Bibbia in casa, non l'ho mai letta, però adesso sì, lo leggerò, grazie di cuore, è stata molto contenta per riceverla.
E mentre evangelizzavamo, Dora ha scritto giù una 15 di scritture, quelle che ha usato per evangelizzarla, sì. E gliel'ha dato su un bigliettino, questo le puoi studiare con calma, gliel'ha detto.
Sì, grazie Gesù.
È una vittoria grandissima e molto bella che si è convertita,
sì.
Alleluia,
sì.
Quindi voglio dire, evangelizzate fratelli. Evangelizzate. Sì, grazie Signore.
Sì, amen. Grazie Gesù.
Alleluia.
Amen.
Infatti è successo che io devo andare, sai come l'ha approcciata questa donna? Era lei nell'ufficio, una donna aveva 45 anni, tutta elegante lì, e nell'altro ufficio c'era un uomo, non so, suo parente, che parlava con un cliente, due uffici. E allora mentre aspettavo te, sono andato lì e ho detto, senti, dovrei usare il bagno un secondo, permettete, fa qui il bagno non si può usare. E gli ho detto, ma se uno invece ha bisogno, solo un attimo. E mi fa, no, niente, perché avevo un bagno qui, ma me l'hanno spaccato, così l'ho chiuso, basta. l'ho guardata negli occhi, ho detto senti, e fa no, mi fa non, niente, non lo diamo il bagno. E gli ho detto e per amore lo potete dare. Abbiamo guardato, ci siamo guardati gli occhi e mi fa vai. Allora attraverso i due uffici, uno e l'altro, scusate, mi guardano strano, e va questo qui che il bagno è solo una posa.
E così l'hai approcciata per evangelizzarla.
Quando esco dal bagno, gli dico
un nuovo approccio, fratelli.
Scusa, andare al bagno, devo fare. Non è che l'ho premeditato. Quando sono tornato fuori, l'ho benedetta, gli ho detto guarda, lo sai che la Bibbia parla di te?
Ah.
E mi fa dove? La Bibbia? Faccio vedere, lo tiro fuori, gli faccio vedere, leggilo, Matteo 10:42. Gli ho detto guarda, qui parla di te, è tutto curioso, parla di me dove?
Matteo 10:42, e chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è un mio discepolo, io vi dico in verità che non perderà affatto il suo premio.
Detto, quindi te è come se mi hai supplito un bisogno, e il Signore non ti farà perdere il tuo premio. E lei se l'è riletto 2 o 3 volte, caspita, perché lei questa, sai, buddista, new age, molto 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 conciata male com'è. E lì è cominciato tutto, lì ho spaccato il ghiaccio così, no? La Bibbia parla di te.
Sì, sì.
Ero questa signora, sì, ex vedova, insomma. E dopo arriva, ecco che arriva Dora, questo sorriso, entra dentro e lei, la donna gli fa sì, fa no, io sono insieme. Ah, sì, insieme. Sì, bene, grazie Signore, gloria a Dio. Quindi, fratelli,
grazie, Gesù.
Evangelizzate quando si può e quando non si può, quando avete voglia e quando non avete voglia.
Amen.
Quando tutti vi incoraggiano, quando tutti vi scoraggiano. Amen. Il Vangelo deve andare avanti.
Amen.
E non importa cosa dice il diavolo.
Amen.
Non importa cosa dice il mondo.
Amen.
E se volete uscire dalla depressione, dall'ossessione, dalla malattia, andate a cercare, va bene? Non aspettate che il diavolo vi attacca, se vi sta attaccando voi attaccate lui, come si attacca il diavolo? Si va a cercare le pecore, si va a cercare gente per dare il Vangelo. Se il diavolo attacca e bussa alla tua porta, tu vai a sfondare le sue porte.
Oh,
come? Vai a dare la salvezza di Gesù, vai a dare la guarigione di Gesù, vai. Come comincia il Vangelo?
Go.
Va. Anche in inglese.
Sì, anche in inglese.
Go gospel.
È lo stesso,
gospel.
Inglese e italiano, lo stesso. Gospel in inglese dice go. Gospel.
Andate.
Cioè go vuol dire vai.
Sì, sì, sì.
Italiano lo stesso.
Vangelo.
Vero, alleluia.
Vero. Amen.
Alleluia.
Alleluia.
Amen. Grazie Gesù.
Gloria, gloria, gloria. Vogliamo dire una preghiera?
Sì.
Signore, nel nome di Gesù Cristo vengo davanti a te.
Amen.
Non devo informarti, Signore, che sono buono a nulla.
Amen.
Che siamo buoni a nulla, lo sai già, Signore, non c'è bisogno che te lo diciamo, ma perché siamo buoni a nulla, che tu sei l'unica cosa buona che abbiamo, veniamo da te, niente nelle nostre mani portiamo, Signore, come Adrian Romero canta così bene in spagnolo, con manos vacías. Niente portiamo, Signore. E solo questo, Signore. Cosa possiamo dare a colui dal quale tutto abbiamo ricevuto? La nostra scelta, la nostra decisione di amarti, di servirti, di vivere e morire per te, questo possiamo darti, possiamo darti solo la nostra scelta, la nostra decisione.
Amen.
Ti ringraziamo, Signore, che hai lasciato il palazzo principesco del Regno di Dio per scendere in questa valle di lacrime, diventare uomo come noi, conciato male come noi, nella carne, Signore, per salvarci, per amarci, per benedirci, per liberarci. Grazie, 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 Signore. Pregate con me. Signore Gesù, liberami, usami.
Usami.
Dammi, se fratelli che hanno bisogno, dammi la tua salvezza.
Amen.
Fratelli che non sono battezzati, battezzami nello Spirito Santo. I fratelli che sono oppressi, liberami dalle oppressioni. I fratelli ammalati, guariscimi dalle malattie di Satana.
Amen.
E Signore, aiutami a non aspettare in casa che il diavolo viene a bussare. Chi è il diavolo? Vengo a portarti ossessioni, depressione e malattie. Vattene, amen. Satana, aiutaci ad andare all'attacco noi, amen. A portare non ossessioni ma liberazioni, amen. Non malattie ma guarigioni, amen. Non perdizione all'inferno ma salvezza, grazie. Non egoismo e odio ma amore.
Amen.
In questo modo sfonderemo ogni porta che troveremo.
Grazie Gesù.
Perché Gesù Cristo è con noi. Nel nome di Gesù, amen.
Amen.
E amen.
Nel nome di Gesù.
E amen. Amen. Alleluia. Vuoi mettere un canto, qualcosa
sì?
di bello?
A quale stai pensando?
Un bel canto ispirante, Angela Guerriero. No.
Il Guerriero?
Il Guerriero.
Possiamo, sì.
Va bene, Guerriero.
Va bene.
Avanti col Guerriero. In nome di Gesù Cristo, amen.
E levo questa spada alta verso il cielo. Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Solo sulla cima attenderò i predoni. Arriveranno in molti e solcheranno i mari. Oltre queste mura troverò la gioia. O forse la mia fine comunque sarà gloria. E non lotterò mai per un compenso. Lotto per amore, lotterò per questo. Io sono un guerriero, veglio quando è notte. Ti difenderò da incubi e tristezze. Ti riparerò da inganni e maldicenze. E ti abbraccerò per darti forza sempre. Ti darò certezze contro le paure. Per vedere il mondo oltre quelle alture. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco. Con il mio mantello asciugherò il tuo pianto. Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore, che mi credi. Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. Non temere il drago, fermerò il suo fuoco. Niente può colpirti dietro questo scudo. Lotterò con forza contro tutto il male. E quando cadrò tu non disperare. Per te io mi rialzerò. Io sono un guerriero e troverò le forze. Lungo il tuo cammino sarò al tuo fianco mentre ti darò riparo contro le tempeste. E ti terrò per mano per scaldarti sempre. Attraverseremo insieme questo regno. E attenderò con te la fine dell'inverno. Dalla notte al giorno, d'occidente a oriente. Io sarò con te e sarò il tuo guerriero. E amore mio, grande amore, che mi credi. Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore, che mi credi. Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. Ci sarà una luce accesa di speranze. E ti abbraccerò per darti forza sempre. Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero. We'll be right back.
prima di andare alla prossima, fratello Giuseppe, voglio leggere un messaggio un messaggio email che abbiamo ricevuto adesso la sorella che abbiamo menzionato all'inizio di questo messaggio, la sorella che durante la notte ha avuto attacchi del diavolo, che ha lottato fino alle 6 del mattino. Ti leggo la sua impressione dopo che ha ascoltato questo messaggio su come combattere, come vincere il diavolo. Lei ci scrive: cari fratelli, dato che il diavolo ha la testa dura, questo vuol dire che dovrò evangelizzare di più. E là vedremo che se vengano anche in più di 50 avranno paura di avvicinarsi. Non vedo veramente l'ora di esserne liberata, ma la fede affinché ciò accada non mi manca. Noi siamo più che vincitori per mezzo di colui che ci ha amati. Dio vi benedica, vi abbraccio forte. I vostri consigli finora non mi hanno mai delusi e mettendoli in pratica fin da subito mi hanno dato ottimi risultati. E ai fratelli abbattuti da queste lotte, abbiate fede, perseveranza e pazienza. E soprattutto non dimenticate di amare Dio con tutto voi stessi. Amen.
Amen, amen, gloria al Signore e dolcissima sorella. Grazie Signore, grazie Gesù. E sì, quando pregavo per te, e questo il Signore mi ha mostrato, no? Proprio, infatti questo messaggio è stato generato proprio sulla tua situazione, che i diavoli continuano a tornare, gli spiriti ritornano,
sì,
e ti tengono sveglia fino alle 6 del mattino, cioè mi sono un po' arrabbiato, com'è che il diavolo c'ha sto potere, no? Questo ha generato questo messaggio che credo che tanti altri ne hanno bisogno. Allora, quando il diavolo ti attacca, fagli sapere al diavolo che costa caro attaccarti, va bene? Se ti dà malattie, ok, fagliela pagare cara. Vai in giro a pregare per tanta gente che guariscono e guariranno. Se ti opprime con oppressioni, parla a tutti i fratelli che mi seguite, se il diavolo vi opprime con oppressioni demoniache, andate in giro e cercate gente per le strade da liberare dagli spiriti del diavolo. Cioè, per ogni attacco che vi fa, andate in strada e cercate 10 da liberare, 10 da guarire e 100 da evangelizzare. Va bene?
Amen.
Fagli sapere al diavolo,
amen,
che
amen,
i suoi attacchi non sono gratis. Deve pagare caro per gli attacchi che ci fa.
Sì.
Va bene? Fategliela pagare cara. Ah, tu stanotte mi hai disturbato, adesso vedi, oggi vado a cercare gente da guarire, liberare, evangelizzare. E naturalmente non è che dovete farlo solamente perché il diavolo vi attacca. Va bene, fatelo sempre.
Mm-hmm.
Però maggiormente quando vi attacca, perché è il contrattacco che vince l'attacco.
Sì.
Cioè, una guerra passiva nessuno l'ha mai vinta, va bene? Tutte le battaglie difensive sono tutte state perse. Il cristianesimo in Europa è un cristianesimo difensivo, passivo e mortivo, è per questo che sta perdendo. Invece il cristianesimo è dove in Africa, in Asia, è un cristianesimo che vince, perché vanno all'attacco, perché combattono.
Amen,
In Cina che i cristiani vengono sistematicamente, giornalmente uccisi, in segreto ovviamente, spariscono e quindi la gente è sparita, in realtà li torturano, li uccidono, in realtà. E quelli sono cristiani che aumentano, infatti si sono calmati molto in Cina sulla persecuzione, infatti cercano di farla tutta in segreto, quella che fanno ancora, perché hanno scoperto che la persecuzione moltiplicava i credenti, moltiplicava la fede. Quando Mao Zedong ha cominciato la sua rivoluzione del comunismo fallito in Cina, gli davano fastidio ai cristiani che ce n'erano poca roba, c'erano, non so, cifre irrisorie, insomma, non so se mi ricordo, non so se erano qualcosa come 50.000 o 100.000, poca roba così, non c'ho le cifre esatte, però mi ricordo il balzo che dopo le persecuzioni del posseduto Mao, cioè adesso in Cina, grazie alla persecuzione comunista, i veri cristiani nati di nuovo di varie sette religioni sono centinaia di milioni, va bene? Cioè i comunisti cinesi, va bene, loro sanno che prima o poi i cristiani saranno la maggioranza, non c'è non c'è altro modo. I musulmani si moltiplicano, diciamo, avendo 10 figli. Oh, niente di male, Dio ama i bambini. Va bene, però conversioni a livello spirituale così, i musulmani non hanno presa, perché il Corano è un libro che predica l'odio, insomma, l'odio, la violenza, la morte, la tortura. Il Corano insegna come violentare le donne, dice: se tu fai una guerra, prendi le donne e puoi violentarle, cioè con una piccola coltra religiosa sopra. E quindi gli islamici sono più quelli che abbandonano l'Islam che quelli che vengono convertiti, a parte i figli che li fanno a colpi di 10, tutto bene finora. Invece il cristianesimo viene convertito proprio da Cristo. Va bene, i pagani vengono convertiti al cristianesimo da Gesù, dal Vangelo, dall'amore, dallo Spirito Santo, che quando tu fai un'esperienza con Maometto e Allah non succede niente, rimani sempre confuso come eri. Però fai un'esperienza con Cristo, tutto cambia. Non divorzi più, ti guarisce dalla malattia tante volte, ti dà la pace, dormi tranquillo, ti svegli tranquillo, ami la moglie, il marito, il fratello, la sorella, i colori sono più belli, la luce è più luminosa, la vita, c'è uno scopo nella vita, vivo per amare, non per andare a farmi saltare per aria con una bomba. Amen, sperando che ci sono 70 vergini che si annoiano in cielo. Quindi non c'è paragone, d'accordo? Angela.
Ho sentito dire che prima di nascere di nuovo un uomo ha un vuoto dentro che le cose del mondo non può riempire, però dopo che uno è nato di nuovo e diventa cristiano c'è un altro vuoto, un altro tipo di vuoto, se quella persona non dedica tempo al servizio del Signore. Perché quando un cristiano che conosce la verità non passa tempo aiutando gli altri, servendo Dio, quello rimane frustrato, rimane vuoto dentro, perché non c'è niente
senza scopo,
non c'è niente di sostanziale, materiale nella sua vita, è solo una grande teoria.
Stai parlando del cristiano.
Quindi c'è un altro tipo di vuoto che lo lascia sempre abbattuto, sempre pensando ai suoi problemi, a se stesso, che lui ha bisogno di qualcosa e quindi non può mai superare questo bisogno dentro di lui. Però quando vai a aiutare gli altri, veramente questo ripara anche la tua vita, ti aiuti a te stesso. Come sinceramente Bianca, la testimonianza di prima, mentre lei ha pregato per il cugino di 14 anni per essere liberato, poter dormire, liberarsi da demoni, lei è stata liberata dal timore, dalla timidezza di parlare, di aprire la bocca e proclamare Gesù.
Sei libera e sarai liberato.
Sì, vieni liberato tu stesso.
Ama e sarai amato, benedici e sarai benedetto, dai ti sarà dato.
E per questo servire Dio è così importante.
Amen.